Ciao a tutti e bentrovati. Oggi con noi è una voce che avete sentito spesso ai nostri microfoni quando lo chiamiamo per parlare di cosa succede in California. Qualche settimana fa avevamo discusso insieme di una serie di procedimenti in California che riguardano proprietari di case, inquilini e la questione degli sfratti a Los Angeles. Oggi continuiamo su questo argomento. Ci puoi raccontare cosa sta succedendo?
Sì, un aggiornamento riguardante le situazioni degli inquilini e il coronavirus. Come magari sapete, se avete già sentito su queste frequenze gli aggiornamenti dalla California, in California, più in generale negli Stati Uniti, la situazione legale di queste questioni dipende molto da vari livelli di governo e quindi ci sono leggi che vengono passate dallo Stato della California, dalle contee, che sono diciamo equivalenti alle nostre province, e dalle singole città. E quindi quello che succede è che spesso leggi molto simili vengono passate da città magari anche confinanti, e quindi si ritrova nella situazione che a seconda di in quale delle singole città uno vive ci sono situazioni leggermente diverse. Quello che è successo in California è che a partire da metà marzo vengono passate una serie di leggi più o meno simili, ma appunto con ognuna con delle piccole differenze, che vanno a proteggere gli inquilini che a causa della crisi del coronavirus non riescono o non possono pagare l'affitto in toto.
E questo succede in tutto Los Angeles?
E questo succede, diciamo, inizialmente in realtà Los Angeles città non è la prima a muoversi, sono alcune città nell'area metropolitana di Los Angeles, per esempio Pasadena, il 16 marzo passa una legge che copre il suo territorio, il 19 marzo la contea di Los Angeles passa una legge che copre le parti di territorio che sono fuori da tutte le città, in un certo senso, e poi finalmente Los Angeles passa una legge il 23 marzo. A quel punto si hanno una serie di convergenze, nel senso che Los Angeles è una città molto grande e influenza molto la politica anche nelle città più piccole, e quindi tutte le leggi passate in seguito sono più o meno fotocopiate da quella di Los Angeles, anche se a volte appunto queste fotocopie vengono fatte con delle piccole differenze.
E questa situazione di cui ci stai parlando è identica nel resto della California o ci sono delle situazioni che sono completamente diverse quindi?
Dipende appunto molto dove si vive, e nelle zone più rurali probabilmente questa cosa qua, io non so cosa sta succedendo, in realtà non mi sono informato, non ci sono questi tipi di protezioni. Immagino che nella Bay Area, San Francisco, Oakland ci siano successi dei fenomeni simili, però non ne sono a conoscenza.
Sappiamo per precedenti comunicazioni con te su questa radio che da poco in California era passata una legge per il controllo degli affitti che appunto agiva su base statale e andava a coprire una serie di vuoti lasciati dalle leggi locali. Succederà qualcosa per questa situazione? Si sa qualcosa? La gente ne parla?
Certamente queste leggi non sono state passate nel vuoto, cioè non sono state il prodotto di una spinta soltanto tra virgolette dei sindaci e dei consigli comunali. Queste leggi vengono passate perché negli ultimi anni in California c'è un movimento di diritti all'abitare, di diritti degli inquilini, che sta crescendo, che ha avuto dei successi ma anche purtroppo a volte dei fallimenti, possiamo dire, e che quindi sono stati loro a attivarsi, a muoversi per spingere perché queste leggi vengano passate. Quindi diciamo sicuramente questo che sta succedendo rientra nel solco dell'ultimo periodo in cui queste leggi, sono questi movimenti che dal basso spingono per delle maggiori protezioni degli inquilini.
Ok, e appunto ci puoi dire qualcosa di più di questa legge, nel senso di cosa prevede specificamente per gli inquilini, e poi magari se ci vuoi anche fare una riflessione di com'è che i proprietari di casa stanno reagendo?
Allora, come ho detto appunto, sono tante leggi molto simili con piccole differenze. A grandi linee, quelle che sono le due elementi che vengono coperti da queste leggi sono una moratoria sugli sfratti, Quindi in questo momento nella città di Los Angeles e in molte città limitrofe non è possibile effettuare sfratti, che dovrebbe coprire, Los Angeles dice fino alla fine di maggio, ma molto probabilmente questa data verrà rimandata fino alla fine dell'emergenza. Quindi non è possibile effettuare sfratti in questo momento. Il secondo elemento che viene contenuto in queste leggi è una possibilità di gli inquilini che non possono pagare l'affitto perché hanno avuto o una diminuzione degli ingressi dovuta al coronavirus, per esempio perché hanno perso il lavoro, perché hanno avuto una riduzione di ore lavorative o perché il tipo di attività in cui loro lavoravano non è più autorizzato ad effettuarsi, per esempio i bar, i ristoranti, i cinema, le palestre che sono stati chiusi, tutti questi lavoratori hanno comunque perso una parte dei loro introiti. O dovute al fatto di avere delle spese extra, per cui magari il tuo lavoro è rimasto lo stesso ma hai dovuto pagare delle spese sanitarie extra perché qualcuno della tua famiglia si è ammalato, hai dovuto pagare delle spese dovute all'educazione o ai bambini che non possono più andare a scuola e quindi vanno tenuti in casa. Insomma, ci sono delle spese in più che magari non sono quelle usuali. In questi casi l'inquilino ha il diritto di non pagare l'affitto o parte dell'affitto e di rimandare il pagamento di queste quantità che non sta pagando a una data posteriore alla fine dell'emergenza, fino a un massimo di 12 mesi. Quindi diciamo hai un tempo di 12 mesi finita la crisi per rimborsare questi affitti. Quindi gli affitti non vengono cancellati, non c'è una moratoria sull'affitto, ma c'è soltanto la possibilità di rimandarlo. In quello in cui si diciamo differenziano un pochino le varie città e le varie legislazioni è il tipo di documentazione che viene richiesta per dimostrare di avere effettivamente il diritto di rientrare in questa condizione. Quindi quali sono i documenti, quali sono le situazioni che vengono coperte da questa perdita di introiti o aumento di spese. In tutto ciò volevo anche menzionare che il 6 aprile le corti della California, che quindi sono una struttura che controlla tutti i tribunali dello Stato della California e che quindi copre per una volta tutti i territori della California in maniera uniforme e omogenea, hanno deciso di non effettuare più sessioni di tribunale che coinvolgano gli sfratti. Quindi di fatto a livello statale, a partire dal 6 aprile, gli sfratti sono sospesi, semplicemente perché i tribunali che dovrebbero decretare gli sfratti non si riuniranno prima di 60 o 90 giorni finita l'emergenza. Quindi sono 2-3 mesi di tempo una volta finita l'emergenza, per cui indipendentemente dalle leggi cittadine, le leggi delle contee, non si potranno comunque fare sfratti nei prossimi mesi.
E riguardo ai motivi che appunto possono essere definiti per richiedere appunto questa moratoria sugli sfratti, i proprietari di casa hanno avuto, non so, qualche remora, qualcosa da ridire?
Sì, ci sono chiaramente delle reazioni, alcuni proprietari di casa ovviamente capiscono che la situazione è quella che è, però purtroppo non è sempre così, specialmente i grandi proprietari o le grandi aziende che possiedono un grande numero di case in affitto stanno cercando di fare delle cose per comunque spingere gli inquilini a pagare gli affitti nel quanto possibile, o comunque di mettersi in una situazione di vantaggio nei confronti di questi inquilini che non possono pagare. Una cosa che stanno facendo, che diciamo è questo il lavoro dell'Unione Inquilini, nel senso c'è una grande difficoltà di informare gli inquilini di quali sono i loro diritti, quindi diciamo anche se non è legale fare uno sfratto, il proprietario di casa può mandare una lettera di minaccia di sfratto o una lettera di sfratto, e chiaramente in questo momento non porterà nulla, perché non solo non c'è la possibilità legale di farlo, ma anche se fosse possibile il tribunale per un periodo si rifiuterà di considerare la cosa. Al tempo stesso i proprietari quello che stanno facendo è fare delle richieste di documentazioni che o vanno oltre quello che richiede la legge, quindi per esempio chiedono di presentare agli inquilini non solo prova di aver perso il loro reddito, ma magari anche gli chiedono di presentare informazioni su se hanno risparmi conservati da parte, se hanno dei conti di risparmio o delle pensioni, fondi pensionistici privati, o se stanno per ricevere degli aiuti federali riguardanti appunto il coronavirus. L'idea di queste richieste qual è? L'idea di queste richieste è che loro stanno cercando di far passare l'idea che l'inquilino che ha perso il reddito e che quindi non può pagare l'affitto deve usare questi risparmi, deve usare questi aiuti federali che in teoria dovrebbero andare a sostenere appunto chi ha problemi a magari pagarsi da mangiare. I proprietari di casa stanno cercando di pretendere che questi fondi vengano prima usati per pagare l'affitto, quindi questo in realtà non è previsto dalla legge, però chiaramente il proprietario può cercare di avere queste informazioni. Gli inquilini stanno consigliando agli inquilini di non mandare informazioni in questo senso, però c'è questa pretesa da parte dei proprietari. In questo senso voglio appunto citare anche che l'Unione Inquilini di Los Angeles ha fatto partire questa campagna per uno sciopero degli affitti con lo slogan Food Not Rent, ovvero cibo non affitti, per appunto lanciare una campagna per spingere con questa idea che il benessere personale e quindi le spese per il cibo, per la salute, vengono prima degli affitti. E quindi loro hanno lanciato questa campagna a inizio aprile con la data del 1° maggio, appunto data importante sia per la storia del movimento operaio, che in Stati Uniti non viene festeggiata, e data importante anche perché è la data in cui si devono pagare gli affitti, come insomma obiettivo per questa campagna.
E immagino ci sono delle differenze, immagino, sostanziali tra il modo in cui i proprietari vengono concepiti, i proprietari di casa in California rispetto all'Italia. In Italia lo sciopero degli affitti probabilmente avrebbe magari delle conseguenze su la rendita di proprietari che comunque è una situazione più individualizzante, in cui il proprietario magari possiede un appartamento, un signore anziano, così. Mi pare di capire che la situazione in California non è la stessa.
Non è la stessa, nel senso che c'è chi è proprietario di casa e magari ha nel giardino di casa costruito una piccola dépendance, una piccola casettina secondaria che affitta, e quindi diciamo l'inquilino vive nella stessa casa del proprietario ed è diciamo l'unico proprietà che il proprietario affitta. Ma quello che invece è molto comune a Los Angeles è avere delle aziende che affittino case, quindi aziende che possiedano dozzine se non centinaia di case, o addirittura interi palazzi, e che quindi hanno anche un tipo diverso di relazione, perché comunque non ti relazioni con un proprietario di casa che comunque è una persona che ha magari appunto ci puoi parlare, ha le tue motivazioni, ma magari appunto è un impiegato che potrebbe anche essere solidale con te, ma il suo lavoro non ha il potere di... quello che sta succedendo è che in questi casi in realtà appunto paradossalmente una situazione in cui è possibile l'organizzazione, perché questi grandi appartamenti posseduti da una sola azienda, c'è chi sta provando nell'unione inquilini a spingere, in certi casi succede, di creare delle specie di associazioni di inquilini di palazzo, che quindi pretendano all'azienda o al proprietario che possiede l'intero palazzo di interagire con loro come collettivo. Quindi non più mandare le singole lettere, non più mandare le singole minacce, ma dire: noi ci siamo riuniti in un'associazione di inquilini e quindi noi vogliamo che tu ti interagisci con noi come un'unione di inquilini. Quindi siamo creati piccoli sindacati di inquilini, palazzo per palazzo, in cui appunto la visione di dire: se una persona fa sciopero dell'affitto crea un certo tipo di danno economico all'azienda, se tutto il palazzo di 10-15 unità decide a un certo punto di non pagare l'affitto per 1 o 2 mesi e il proprietario deve fare causa a tutte queste persone che comunque hanno una certa, cioè insomma stanno cercando di organizzare collettivamente questa lotta. E ovviamente non è una situazione facile, e ci sono appunto alcuni casi dove questa cosa sta succedendo, ma per ora sono ancora abbastanza limitati. Questa campagna che stanno facendo partire le associazioni di inquilini va anche in questo senso, di creare informazione e di creare gli strumenti per cui chi si ritrova in queste situazioni possa scegliere di fare questi tipi di iniziative.
Va bene, se non hai, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, altrimenti io ti saluterei. E dalla California il 12 aprile è tutto. Buona giornata della cosmonautica.